Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Offriamo questa Eucaristia in modo particolare per Stefano e Lucia, per la loro professione. E preghiamo così per tutta la nostra comunità, ricordando tutti i fratelli e sorelle dovunque, in spirito di gratitudine al Signore per tutti i Suoi doni.
Dalla seconda lettera di San Paolo, Apostolo ai Corinzi, capitolo 2, dal versetto 5 all'11. Se qualcuno mi ha rattristato, non ha rattristato me soltanto, ma, in parte almeno, senza esagerare, tutti voi. Per quel tale, però, è già sufficiente il castigo che gli è venuto dalla maggior parte di voi, cosicché voi dovreste piuttosto usargli benevolenza e confortarlo, perché egli non soccomba sotto un dolore troppo forte. Vi esorto quindi a far prevalere nei suoi riguardi la carità, e anche per questo vi ho scritto, per mettere alla prova il vostro comportamento se siete obbedienti in tutto. A chi voi perdonate, perdono anch'io, perché ciò che io ho perdonato, seppure ebbi qualcosa da perdonare, l'ho fatto per voi, davanti a Cristo, per non cadere sotto il potere di Satana, di cui non ignoriamo le intenzioni. Parola di Dio.
Ecco che emerge anche un episodio, senza nominare, senza dare un nome. Forse anche questo ha un senso, naturalmente ben noto a tutti quelli cui Paolo scrive, si parla di qualcuno in questi versetti, oltre alla sostanza, molto importante credo che siano anche le sfumature, il modo in cui Paolo parla e presenta le cose. Notavo adesso, ascoltando la traduzione, che al versetto 5 mi pare che dica non soltanto me ha offeso, rattristato. Questo soltanto non c'è nel testo, può essere che colga una cosa giusta, è solo per segnalare che questo soltanto non c'è nel testo. Se ha offeso, non ha offeso me, ha offeso tutta la comunità, eccetera. Bene, vediamo insieme ciò che possiamo ricavare da questi versetti.
Questa pericope in particolare mi ha per un verso richiamato parecchi interventi di Papa Francesco al Sinodo, anche nelle sue conclusioni, contro la rigidità, contro il rischio della rigidità. Mi sembra proprio che l'atteggiamento di Paolo in questo momento, in questa parte della lettera, proprio sottolinei l'attenzione a non irrigidirsi In un giudizio, in un atteggiamento conseguente. Far prevalere la carità. E poi, abbastanza scontato, però mi ha colpito parecchia la conclusione, cioè tutto questo suo parlare, riprendere, scrivere, vado, non vado, però ha un obiettivo che mi pare trasparente, che è quello di mantenere la comunione a tutti i costi, per non cadere sotto il potere di Satana, che è il divisore. In questo caso Satana lo colgo nella sua caratteristica principale di divisore, da cui Paolo vuole stare lontano, di cui vuole evitare il dominio.
Mi sembra che ci siano molti punti in comune anche con la lettura del Vangelo che abbiamo letto oggi. Anche lì c'è, anche nel Vangelo c'è la cura della comunità e la difesa dal maligno proprio. Dice, difatti, nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione.
Il versetto 6 e 7, per quel tale è già sufficiente il castigo che gli è venuto dai più, cosicché voi dovreste piuttosto usargli benevolenza e confortarlo, perché egli non soccomba sotto un dolore troppo forte. È ripreso, non letteralmente, ma nel contenuto, dalla regola di San Benedetto, quando dice che il fratello che è nella, diciamo, scomunicato, quindi nella fase di scontare una pena, nella fase della correzione, si dice che discretamente gli anziani, qualcuno degli anziani dovrebbe andare a confortarlo, perché non si disperi. Quindi la correzione, ma in vista, appunto, la punizione, ma in vista della correzione, e l'attenzione che questa correzione non sia troppo gravosa. Tra parentesi, questa cosa qui mi fa molto pensare a chi soffre tantissimo. Mi ricordo proprio la Rebecca Senese, che quando l'andammo a trovare disse: io non è per me che lo dico, ma lo dico per chi soffre come me. Come si fa a sopportare tanto dolore senza soccombere? E va bene, questo è un aspetto che comunque, questa pericope è molto, diciamo, pastorale, ecco. Quindi, e poi volevo dire che in questa pagina continuamente Paolo fa appello al fatto di essersi comportato con la testimonianza davanti a Dio, insomma, con la testimonianza della sua coscienza. Lo dice al versetto 13, al versetto 14, al versetto 18, Dio è testimone, al versetto 23, io chiamo Dio testimone sulla mia vita, e poi di nuovo qui al versetto 2:10, l'ho fatto per voi davanti a Cristo.
Ma a me sembra molto importante questa cosa che dice al versetto 10, l'ho fatto davanti al Cristo, perché è un tema che percorre un po' tutta la lettera. Al versetto 12 del capitolo primo diceva: ci siamo comportati con la sincerità e la santità che vengono da Dio, non con sapienza umana, ma con la grazia di Dio. E anche qua dice: l'ho fatto per voi davanti a Cristo, per non cadere sotto il potere di Satana. E poi di nuovo al versetto 17, noi parliamo con sincerità, come mossi da Dio, sotto il suo sguardo noi parliamo in Cristo. E percorre tutta la lettera, al capitolo 10, al versetto 5, dice: le armi della nostra battaglia non sono carnali, ma hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni arroganza che si leva contro la conoscenza di Dio, sottomettendo ogni intelligenza all'obbedienza di Cristo. E poi ancora al capitolo 12, il versetto 19 dice: noi parliamo davanti a Dio in Cristo e tutto è per la vostra edificazione. Cioè, mi sembrava molto importante questo continuo appello al fatto di muoversi secondo lo spirito e non secondo la carne, sempre davanti a Dio, davanti a Cristo, contro invece le insidie di Satana. E quindi rapporta tutto, i rapporti nella comunità, la comunione, la carità, la compassione e nello stesso tempo anche la correzione, tutto in questa lotta del sentire secondo la carne, i ragionamenti di Satana, le intenzioni di Satana che vuole dividere, e invece il muoversi secondo lo spirito davanti a Dio in Cristo, sotto lo sguardo di Dio, con il sentimento di Dio che è per la comunione che invece il Satana insinua.
Questa seconda lettera ai Corinzi, diciamo che è forse la lettera che maggiormente ci rivela Paolo nella sua vitalità interiore. E naturalmente è espressa con tutta spontaneità. Non ci sono falsità in Paolo. In questo scritto egli manifesta, diciamo, quello che è la profondità del suo intimo, il suo essere apostolo di Cristo, che dopo l'apparizione sulla via lo ha chiamato e lo ha inviato a compiere la missione affidatagli. Nella sua opera non vi sono mai state ombre di interesse, e questo naturalmente Paolo lo ha detto con veramente determinazione, per evitare naturalmente possibili scandali. Non vi sono mai stati interessi personali. Nella comunità di Corinto egli si presenta con la sua limpida vita di apostolo, anche se quella comunità è proprio quella che gli ha creato maggiori problemi. E di fronte a colpe gravi, le comunità primitive furono indotte a prendere delle misure disciplinari, appunto. E così Paolo, di fronte a un caso di incesto, arriva a prescrivere la rottura con il colpevole. Tuttavia però Paolo non desiste mai da una futura conversione, da una ricomposizione del dissidio, e per cui insiste, perché l'amore fraterno, come è scritto appunto in questa pericope, l'amore fraterno prevalga e possa, diciamo, mitigare le sanzioni. Tornata la calma a Corinto, anche per merito di Tito, perché per questo era stato inviato a Corinto, per cercare di ricomporre quella che era il dissidio, e quindi è ritornata la calma a Corinto, diciamo che la comunità naturalmente ha proceduto quello che è il perdono, la riammissione. Certo che l'apostolo diciamo, ha chiesto il perdono, ha chiesto la misericordia, come egli ha perdonato, dice, anche la comunità si attenga a quello che è il desiderio suo e si raccomanda di riaccoglierlo nella comunità.
Questa insistenza davanti a Dio, davanti a Cristo, non con sapienza carnale, ma ispirato da Dio, ma sempre secondo la volontà di Dio, Paolo fa pensare che questo
questa offesa ricevuta, che dice non solo io ma anche la maggioranza di voi, per cui è un'offesa probabilmente, io penso, è una cosa che certo non la posso dire per certo, è un'offesa rispetto a proprio a questo, al ministero di Paolo, al suo apostolato, il suo mandato che viene da Dio. E questo è certo qualcosa di tellurico quando avviene una cosa del genere in una comunità, a mio avviso crea una certa divisione, perché proprio va a toccare una radice profonda. Poi lui minimizza e cerca di, dopo un certo tempo, anche di crogiuolo per quel tale, che è ora che questo tempo di fatica per lui finisca. Anch'io ho pensato alla regola di San Benedetto e questa sapienza che c'è anche nell'amministrare una certa punizione, ecco, sempre con una prevalenza appunto della carità in fondo.
Dicevo prima che sono importanti anche le sfumature, perché è difficile per Paolo, perché è un'offesa alla sua persona ed è un rifiuto della sua autorità. Questo sembra quello che è avvenuto. E quindi noi vediamo, per esempio, al versetto 5, come lui introduce la questione, separando la sua persona dal suo ufficio. Se qualcuno ha offeso, non ha offeso me, ha offeso tutta la comunità, perché è il rifiuto di Paolo, non quanto, così lui lo presenta, non come persona lui, anche se la distinzione non è una distinzione, diciamo, importante, ma è sempre lui, naturalmente. E c'è anche una sfumatura in più che viene fatta notare da alcuni commenti. A lui, qui al greco, apomerus, sotto certi aspetti, dice, perché non vuole neppure sottolineare troppo la sua autorità apostolica. Perché chi offende l'apostolo offende tutti, sotto certi aspetti. Quindi è come dire, non sono io che sono stato offeso, in realtà è la comunità che è stata offesa, è stata rattristata, offesa sotto certi aspetti, perché dire che se uno offende l'apostolo offende tutta la comunità vuol dire affermare la sua autorità. Quindi mi sembra che l'apostolo, insomma, presenta la cosa moderando il più possibile la sua autorità, cosa che sicuramente non ha fatto nella lettera che ha scritto, cui forse si fa riferimento qui, perché non è chiaro, al versetto 9, io ho un punto interrogativo lì, ma certamente nella lettera delle lacrime, come la chiama, è stata una lettera molto forte, dove la sua autorità sicuramente è stata molto in primo piano, ecco, e la sua autorità significa la connessione con Cristo, non la sua persona privata, e quindi è un modo per affermare molto fortemente la sua autorità. Qui invece mi sembra che presenta le cose in questo modo, e al versetto 6 non lo so se sia esatto, però notiamo che non dice da parte di tutti, da parte dei più, forse non tutti ancora, ecco, sono nella linea di chi ha reagito condannando quello che è questa persona, forse c'è, perché poi non è finita, Paolo deve ancora riconciliarsi con tutti, c'è ancora, è anche un invito, però si può notare questo en passant, e poi dopo c'è naturalmente ecco, il versetto 9 mi pongo questo problema, vedo però che molti ritengono che faccia riferimento. Se vi ho scritto, ecco, la lettera a cui fa riferimento, qual è? È una lettera precedente, cioè quella delle lacrime, quella molto dura. Allora in questo caso è una specie di precisazione, di, guarda che l'intenzione di quella lettera non era di suscitare uno spirito così severo, così duro contro questo tale. Se invece fa riferimento alla lettera che sta scrivendo, vedo che molti, qualche commento non lo considera, ma sarebbe anche possibile, lo dico io, non so, perché Egraps molte volte nelle lettere antiche, negli scrittori, si mettono nei panni di chi riceve la lettera, quindi troviamo anche in Paolo questo, cioè quando la leggono, lui l'ha scritta a suo tempo, quindi se fosse, in ogni caso, se fosse la lettera che sta scrivendo, come quasi quasi io inclinerei, ma comunque mi sembra che l'accento cada in tutto. Qual è l'intenzione mia? È che voi siate ubbidienti in tutto. In tutto significa non solo quando vi ho chiesto di condannare questo tale, di separarvi, di punirlo, ma anche adesso, adesso che vi chiedo di perdonarlo. E mi sembra che in tutto dovete, beh, questa è l'intenzione per cui io ho scritto, vi scrivo, che voi siate per vedere se siete ubbidienti in tutto, e non solo nella, perché adesso è già avvenuta chiaramente la reazione della comunità, la punizione, eccetera, è già tutto avvenuto. E poi c'è appunto anche al versetto 10, io la sentirei come una specie di esortazione indiretta. Io faccio quello che fate voi. Se voi perdonate, perdono anch'io. Dipende da voi come trattare questo tale, ma forse è una esortazione indiretta. Cioè dovete farlo, ecco, le esorta a farlo, perché un certo spirito, mi sembra che emerga così dal versetti, anche in particolare il versetto 11, un certo spirito di severità, anche se ha un giusto fondamento, che ci deve essere una punizione o un provvedimento, lo vediamo anche come ha già citato Andrea prima, lui ha citato un esempio nella prima Corinzi, ecco, in cui l'Apostolo interviene perché la comunità, anzi lui presente in spirito, giudica questo tale e lo scomunica praticamente, però un certo tipo di insistenza è dubbio, un certo tipo di severità contiene, può fare il gioco del Satana, mi sembra che voglia dire questo, di cui non ignoriamo le intenzioni. Cioè anche con le buone intenzioni, perché certamente l'intenzione è quella di, ecco, di affermare, ecco, l'autorità dell'Apostolo di contro questo tale, però si può fare il gioco del Satana a un certo punto. E qui il gioco del Satana sembra essere che non prevalga la carità, perché quello dovrebbe essere, deve essere il criterio ultimo sempre. Cioè è in questo modo che il Satana è sconfitto. Ecco, preghiamo in questa Eucaristia, in particolare per Stefano e Lucia, preghiamo per tutta la nostra comunità e anzitutto per tutta la Chiesa e tutto il mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa con le parole di Gesù, perché sia una cosa sola nella verità e nella carità, nella carità che è la verità. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la strada nella quale il Signore ci ha chiamati e ci ha voluti, per Stefano e Lucia e per la nostra coerenza con il compito che ci è stato affidato, in particolare quello di intercedere per tutti gli uomini e per tutta la Chiesa, perché siano riparate i dissidi e le cose che rompono la comunione nella Chiesa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo sempre per la pace. Signore, apra strade nuove di pace, pieghi il cuore dei governanti a disegni di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E in questa preghiera che ci unisce per Stefano e Lucia, ricordiamo anche e preghiamo il Signore anche per Luigi e Luca nell'anniversario della loro professione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ieri a San Donato abbiamo incontrato Maddalena. Preghiamo anche per la pace della sua anima, per una sua collocazione nel mondo. Noi ti preghiamo.
Ecco, sento anch'io molto il dovere della intercessione, come è stato detto prima da Camillo, e non vi dispiace se a volte prego per persone che voi non conoscete, perché come tutti noi abbiamo storie che appartengono a un tempo anche passato, per cui prego per una mia conoscente, Loretta, che è deceduta recentemente, e anche per Stefano, che era suo cognato, morto invece diversi anni fa. Prego quindi per tutta la famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti quelli che sono sotto il peso di sofferenze, sia fisiche o morali, al di sopra delle forze, diciamo, e che quindi sono tentati di disperare. Preghiamo per tutti loro perché non soccombano sotto un peso troppo grande. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i governanti di Israele, perché per la loro conversione, perché cessi questa carneficina, e preghiamo anche per gli Stati Uniti, per quanto è davanti in questi prossimi giorni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore, per tutte le vittime, tutti quelli che piangono in tutto il mondo. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che ha sacrificato se stesso e ha annunciato la pace. Per Cristo nostro Signore.